La posta elettronica certificata. Che cos'è e come funziona? Incontro di formazione a distanza organizzato dal Comitato Informatico UIC Torino e da UIC Piemonte. Relatori Alessio Lenzi e Franco Lepore. Incontro trasmesso in diretta Zoom giovedì 18 marzo 2021. Prima parte.
Buonasera a tutti, eccoci ancora con un nuovo incontro che diciamo chiude un po' il cerchio rispetto a quello che abbiamo fatto da due incontri a questa parte con la nuova digitalizzazione, quindi la nuova amministrazione digitale. Siamo partiti quasi per scherzo con lo SPID in dicembre, mi sembra, non mi ricordo se dicembre o fine novembre. Abbiamo poi fatto la firma digitale e poi oggi completiamo proprio il cerchio perché abbiamo avuto la nostra identità. Abbiamo visto come firmare e adesso vedremo come inviare le cose in maniera totalmente certificata e legale. Do alcune notazioni tecniche prima di partire. Abbiamo mutato il microfono a tutti perché così è più semplice da gestire la riunione. Però di tanto in tanto, sia io che Franco, che mi aiuterà anche oggi nella gestione dell'incontro, vi proporremo di fare domande e voi basta che alziate la mano. Vi ricordo, da Windows Alt sinistra Y, da Mac Option più Y, con gli smartphone l'alzata di mano lo trovate nel pulsante Altro, che mediamente è in basso a destra, più o meno. Per chi è al telefono è asterisco 9. Per riabilitare l'audio, tanto ve lo chiederemo noi di riattivarlo se non riuscite, altrimenti Alt A da Windows, Command Shift A da Mac, e nei cellulari è in basso a sinistra il tastino per riattivare l'audio, per telefono asterisco 6. Per cui queste sono le note prima di così alcune informazioni di servizio prima di cominciare. È disponibile anche la chat, abbiamo in sezione, abbiamo Alice che ci darà una mano anche sia per vedere le mani alzate, per vedere le domande e quant'altro, per cui io spero che verrà un incontro abbastanza tranquillo e soprattutto che vi possa insegnare qualche cosa. Prima di cominciare direi di chiamare il presidente Gianni Laiolo per un saluto, per una piccola introduzione e poi cominciamo i lavori veri e propri. Gianni?
Sì, eccomi, mi sentite?
Perfettamente.
Scusate, ma è che mi sto muovendo, niente. Ok, cerco di essere veloce perché voglio lasciare a voi tutta la parte logicamente interessante, tecnica. Io ringrazio, prima di tutto ringrazio Alessio e Franco per la loro disponibilità per queste conferenze, sempre tutte molto importanti e molto interessanti. Come dicevi ben tu, Alessio, chiudono un po' un ciclo, ma veramente sono cose utili per la vita quotidiana e cose che sono accessibili per noi sono sempre più importanti, perché poi col discorso in questo periodo dell'emergenza Covid abbiamo notato che la tecnologia è riuscita, non dico del tutto, ma a compensare molto in questa situazione, cioè è riuscita a mantenerci vicini e poter fare un po' tutte le cose che ci servono. Ringrazio tutti i partecipanti e spero che in futuro sicuramente altre conferenze faremo, studieremo cose che possono esserci utili a noi. Ringrazio ancora Alessio e Franco e auguro buona conferenza e buon lavoro.
Perfetto Gianni, grazie a te. Così sempre incisivo. Hai sempre aperto tu le conferenze, per cui è sempre andata bene, magari è di buon auspicio anche per questa volta.
Sì.
Dunque, posta elettronica certificata. Cosa è questo strumento? È un È una mail, di fatto, è una normalissima mail, come un normalissimo indirizzo, come ce ne sono tanti, però rispetto agli altri indirizzi di mail, di posta elettronica, ha una valenza un po' particolare. E qual è la valenza di questa, della posta certificata? Quella di dare valore legale a tutte le email che noi inviamo e riceviamo da questo indirizzo. Ma parlando di legale, io non mi posso esimere dal coinvolgere subito l'avvocato Franco Lepore, presidente di UICI Piemonte, che, come per l'incontro per la firma digitale, mi darà oggi una mano per spiegare bene quali sono queste implicazioni legali che avere una PEC oggigiorno ha. Quindi io, Franco, ti darei intanto la parola, poi io riprenderò per quanto riguarda la parte più tecnica e più, diciamo, più inerente alla nostra, alla vita di tutti i giorni, cioè all'uso vero e proprio della posta elettronica certificata, di come si usa e come funziona poi tecnicamente.
Grazie Alessio, buonasera a tutti. Ringrazio prima di tutto la sezione UICI di Torino che sta organizzando periodicamente queste iniziative che stanno riscuotendo sempre grande successo. C'è molta attenzione attorno a questi temi ed è bene informare tutte le persone sulle potenzialità delle nuove tecnologie al fine di sfruttarle in modo consapevole e al meglio, anche perché se utilizzate in modo consapevole possono veramente darci grandi potenzialità e quindi è bene conoscerle in tutti i loro dettagli. Come ha detto giustamente Alessio, oggi parliamo di PEC, che è l'acronimo di posta elettronica certificata, apparentemente una semplice mail, ma con dei risvolti molto interessanti che è bene conoscere. È uno strumento tecnologico che, a dire la verità, è già correntemente utilizzato da molti anni, quindi non è una novità assoluta. È una novità forse ancora troppo poco conosciuta, quindi è bene approfondire la conoscenza di questo strumento. Alessio prima parlava di valore legale. Noi negli anni scorsi eravamo abituati per avere traccia di un documento che noi trasmettavamo di utilizzare la raccomandata, il fax o il telegramma, perché erano strumenti che ci consentivano di avere comunque una traccia fisica. Per esempio, la raccomandata ci permetteva di avere come restituzione dell'ufficio postale la velina che attestava l'invio appunto della raccomandata. Il fax ci permetteva di avere comunque il rapportino di invio del documento. Tuttavia, per utilizzare la raccomandata, che ancora oggi è in vigore, bisogna andare in posta, fare le file, aspettare il proprio turno, pagare anche i costi di spedizione. Sono tutte operazioni che ancora oggi si fanno, che però con l'utilizzo consapevole della posta elettronica certificata possono essere evitate. E quindi la PEC, la posta elettronica certificata, è un particolare tipo di mail che, a differenza di quello ordinaria, della mail ordinaria, ha appunto lo stesso valore di una raccomandata con ricevuta di ritorno, lo stesso identico valore legale. E per ottenere questo riconoscimento di validità legale, la PEC deve soddisfare precisi requisiti informatici che appunto le danno valore legale, a differenza della mail, per così dire, ordinaria. Il sistema di funzionamento della PEC coinvolge diversi attori. Vediamo quali sono. Prima di tutto abbiamo il mittente, della comunicazione, colui che invia la comunicazione attraverso la PEC. Poi abbiamo il gestore della casella PEC del mittente, il destinatario della comunicazione, ovvero colui che riceve la PEC, e il gestore della casella PEC del destinatario. Dal punto di vista operativo, la PEC funziona in questo modo. Nel momento in cui una persona spedisce una PEC, una posta elettronica certificata, il gestore della PEC del mittente invia al mittente stesso un messaggio di accettazione, che si chiama ricevuta di accettazione. Il gestore avverte il mittente che ha accettato la sua PEC. Questo gestore genera poi un messaggio esterno denominato busta di trasporto. All'interno di questa busta informatica viene inserito il testo della PEC e gli eventuali allegati alla posta elettronica certificata. La busta di trasporto viene poi trasmessa dal gestore del mittente al gestore del destinatario, il quale lascia al gestore del mittente una ricevuta di presa in carico. E questa ricevuta di presa in carico attesta il passaggio di consegna dal gestore del mittente al gestore del destinatario. Il gestore del destinatario poi successivamente deposita la PEC nella casella del destinatario e emette una ricevuta di avvenuta consegna che viene spedita al mittente della PEC. Tutte queste ricevute, quindi ricevuta di accettazione, ricevuta di presa in carico, ricevuta di avvenuta consegna, e anche la stessa busta di trasporto, vengono sottoscritte con firma elettronica qualificata, quindi sono, sottoscritte digitalmente in modo che non possono essere assolutamente alterate e validano la correttezza della procedura. E queste procedure informatiche garantiscono l'inalterabilità del messaggio PEC che è stato trasmesso dal mittente al destinatario. E per questo motivo, a fronte del rigoroso rispetto di tutte queste procedure tecniche informatiche, che si può consentire di dare valore legale alla PEC. Anche perché il messaggio di posta elettronica certificata, a seguito di tutti questi controlli, non può assolutamente subire modifiche o alterazioni nel suo passaggio dalla casella del mittente alla casella del destinatario. E arriva, e queste procedure garantiscono che il messaggio arriva al destinatario assolutamente integro. Il processo di trasmissione funziona in questo modo. Il mittente predispone il messaggio PEC e quindi scrive sostanzialmente la mail, eventualmente allega dei documenti a questa PEC, invia la PEC. Nel momento dell'invio, il gestore del mittente invia nella casella del mittente una ricevuta di accettazione, quindi il mittente riceverà una prima mail dove si dice: ho accettato il tuo messaggio. Quindi ecco la prima mail che riceve il mittente dopo l'invio. Poi c'è il passaggio della PEC dal gestore del mittente al gestore del destinatario. C'è una ricevuta di presa in carico che viene inviata solo ed esclusivamente al gestore del mittente, non arriva al mittente, il mittente questa ricevuta non la vede, la ricevuta di presa in carico. Poi il gestore del destinatario deposita la PEC nella casella del destinatario e il mittente in questo momento riceve una seconda mail, una ricevuta di avvenuta consegna, e la somma della ricevuta di accettazione e della ricevuta di avvenuta consegna dà la possibilità al mittente di provare l'avvenuto invio e l'avvenuta consegna della posta elettronica certificata. Quindi, ricapitolando, chi spedisce la PEC riceve due mail, una ricevuta di accettazione e una ricevuta di avvenuta consegna. E queste ricevute, in buona sostanza, sostituiscono il timbro del postino che noi abbiamo sulla velina quando noi andiamo in posta a depositare, a spedire la raccomandata, e la cartolina che ci viene rispedita indietro dalle poste, dove c'è la firma del destinatario che ha ricevuto la nostra raccomandata. Quindi la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna di fatto sostituiscono queste due elementi cartacei che ci arrivano dalle poste, se andiamo a parlare di raccomandata cartacea. Ma c'è una differenza e c'è una cosa in più. Con la PEC noi possiamo conoscere il contenuto della PEC attraverso la ricevuta di accettazione, perché il testo del messaggio PEC viene inserito in questa ricevuta di accettazione, mentre in via del tutto teorica noi nella posta raccomandata non abbiamo fisicamente in mano il documento che noi abbiamo inserito nella busta, mentre con la PEC noi abbiamo la certificazione anche di quello che abbiamo scritto nella PEC e che è stata inserita nella busta virtuale poi consegnata al destinatario. Bisogna fare una precisazione molto importante. La PEC ha valore legale solo ad una condizione. Il mittente e il destinatario devono avere entrambi una casella di posta elettronica certificata. Se io ho una PEC e mando una PEC a una posta ordinaria, questa mia PEC, anche se io sono titolare di un indirizzo PEC, non può avere valore legale, perché il gestore destinatario della posta ordinaria non mi manderà mai una ricevuta di avvenuta consegna. E questa è una cosa molto importante, perché bisogna saperlo, per avere valore legale entrambe le PEC del mittente e del destinatario appunto devono essere poste elettroniche certificate. La PEC può essere utilizzata per diversi motivi. Se io voglio inviare una diffida di pagamento a un inquilino perché magari non mi paga l'affitto, invierò una PEC. La PEC spiegherà i suoi effetti, interromperà il periodo di prescrizione, può essere utilizzata nelle cause civili, perché ha assolutamente un valore legale ufficialmente riconosciuto a tutti gli effetti. E può essere utilizzata per mille motivi e per mille comunicazioni. E il valore legale della PEC si identifica nell'esatto momento in cui la PEC del destinatario viene depositata nella PEC del mittente viene depositata nella casella del destinatario. La PEC continua ad avere valore legale anche se il destinatario, per qualsiasi motivo, non legge la nostra PEC. A noi interessa solo ed esclusivamente che la PEC viene consegnata, perché nel momento in cui viene consegnata io ricevo il secondo messaggio ricevuta di avvenuta consegna, e anche se il destinatario questa mia PEC non la legge, il valore legale si è identificato e si è realizzato, e quindi la mia PEC ha ottenuto il suo obiettivo. E per far valere in giudizio il valore legale della PEC bisogna ovviamente consegnare conservare entrambe le ricevute, sia la ricevuta di accettazione che la ricevuta di avvenuta consegna, che poi formalmente sono due mail, sono due file informatici che noi riceviamo nella nostra casella, e sono le uniche prove che fanno fede per il valore legale della PEC. Molte persone sono abituate a stampare la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna, avendo quindi sostanzialmente due fogli cartacei. Ufficialmente quelli non danno valore legale, perché stiamo parlando semplicemente di due fotocopie. Se ci sono delle contestazioni, il giudice sicuramente chiederà al mittente di esibire in giudizio i file informatici di ricevuta accettazione e ricevuta di avvenuta consegna. Chi è in Italia che è obbligato ad avere la PEC? L'obbligo di dotarsi di un indirizzo PEC ad oggi riguarda le società, le ditte individuali, i professionisti e le pubbliche amministrazioni, come ad esempio i comuni, le regioni, le scuole, le ASL, sono tutte pubbliche amministrazioni che hanno l'obbligo di dotarsi di una PEC. Gli indirizzi PEC sono inseriti in pubblici registri, perché appunto devono essere pubblici e facilmente individuabili dai cittadini. Per quanto riguarda gli indirizzi delle società, dei liberi professionisti e delle imprese, l'indirizzo, c'è un sito che si chiama www.inipec.gov.it, che permette, attraverso una consultazione per nominativo, di conoscere se una società, se un professionista ha una PEC. La stessa cosa c'è anche per quanto riguarda gli indirizzi PEC della pubblica amministrazione, e il sito è www.indicepa, che sarebbe per pubblica amministrazione, .gov.it. In questi domini, in queste piattaforme, i cittadini possono apprendere gli indirizzi PEC dei privati e della pubblica amministrazione, ai quali scrivere per presentare istanze, denunce, ricorsi, chiedere informazioni, eccetera. Ovviamente, io adesso vi ho detto le persone che ad oggi sono obbligate ad dotarsi di un indirizzo PEC. Dovete sapere che comunque anche i comuni cittadini possono tranquillamente richiedere una PEC per le loro finalità. E ci sono dei provider autorizzati dall'Agenzia dell'Italia Digitale ai quali si può richiedere un indirizzo di posta elettronica certificata. Ci sono delle tariffe diverse rispetto a che vanno da gestore a gestore, non sono esose, stiamo parlando di qualche decina di euro, e quindi anche i comuni cittadini possono tranquillamente richiedere l'indirizzo di posta elettronica certificata. Ho cercato di illustrarvi brevemente cosa comporta avere una PEC, cosa succede quando si invia una PEC e quando si riceve una PEC. Vi ribadisco che comunque la PEC ha un valore legale se supportata dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna, ovviamente può essere molto utile a tutti i cittadini, perché tra l'altro permette anche di risparmiare un sacco di tempo e anche dei soldi, evitando appunto di spendere i soldi per l'invio della raccomandata. Può essere molto utile per tutti i cittadini, ma per quanto riguarda le persone con disabilità visive può essere assolutamente utile, a condizione che la PEC sia perfettamente accessibile. E per questo aspetto io mi fermo qui e cedo la parola ad Alessio Lenzi e rimango a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento. A te la parola, Alessio.
Bene, intanto vedo che mi sembra che c'è già una, che c'è una mano alzata, se sì, non mi sbaglio.
Mi senti, Alessio?
Sono Sandro.
Eccolo qua.
Volevo chiedere una cosa, Franco, ma dicevi prima quindi che la valore legale della posta certificata solo se io la invio a un'altra posta certificata.
Quindi... Sì, esatto, confermo. Ti faccio un esempio. Se io con la mia posta certificata invio una PEC alla tua mail ordinaria, io riceverò solo il messaggio di ricevuta d'accettazione dal mio gestore di PEC e non riceverò nulla dal tuo gestore di posta ordinaria. Questa mancata ricezione della seconda mail di ricevuta di accettazione e consegna non permette alla mia PEC di avere valore legale.
E aggiungo anche un'altra cosa, se può essere utile. Ci sono certi fornitori di PEC che addirittura non consentono con la PEC di inviare PEC a mail ordinarie, cioè che hanno, vengono assolutamente, ci sono alcuni gestori che non lo permettono, quindi anche qua c'è un discorso che dà proprio un errore, per cui si capisce che la mail poi non è assolutamente legale.
Ok, grazie.
Niente. Ci sono altre mani?
C'è una mano di Luigi Bruno.
Vai, Luigi.
Forse sono io.
Mi sentite?
Sì, vai.
Ciao a tutti. Non ho salutato prima. Una domandina forse stupida, però mi viene, la faccio. Ed è questa, la PEC è nominativa? Mi spiego. Noi in casa, per esempio, siamo in due. Dobbiamo averne per forza due, o la mia moglie può comunicare con il suo nominativo con la mia PEC? Non so se sono stato chiaro.
No, ho capito perfettamente.
Chiarissimo.
Grazie. Mettiamola così, non c'è una norma che obbliga a mandare un documento personale con una PEC personale. È preferibile però avere una PEC personale quando si vuol mandare un proprio documento. Chiedere a un amico che ha la PEC di inviare un proprio messaggio ad un altro indirizzo PEC, a me farebbe storcere un pochettino il naso. So che però alcune volte capita, perché, come ho detto prima, per quanto riguarda i comuni cittadini non hanno l'obbligo di avere la PEC, e quindi magari questa è una cosa che succede una volta ogni tanto. Se io mando una PEC ogni 2-3-4 anni, magari non ho neanche voglia di dotarmi di un indirizzo PEC. Però anche se in casa siamo 2, 3, 4 persone, è preferibile, io consiglio comunque di avere un indirizzo PEC personale, anche perché nella maggior parte delle volte nella denominazione della casella di posta elettronica certificata è indicato anche già il nome del mittente. Se un messaggio di, faccio il mio esempio, Franco Lepore, viene mandato con la casella PEC di Alessio Lenzi, rischiamo di mettere in difficoltà il destinatario.
Chiaro, chiaro. Ok, grazie.
Tra l'altro si può anche avere, cioè tu puoi anche richiedere due PEC a nome tuo ma con due indirizzi diversi. Cioè non è obbligatorio farsi due account, due fatturazioni, due cose. Se tu per comodità, tu puoi avere anche due PEC, ne puoi avere quante ne vuoi. Poi chiaramente la denomini correttamente e quindi la assegni a un altro membro della famiglia. Però diciamo che si può anche con un account di fatturazione emettere due PEC, due PEC con indirizzi diversi, ma sempre intestate comunque come pagamento a una persona sola. Altre mani?
C'è un'altra mano alzata di Andrea Mottalini.
Ok.
Ciao, ciao a tutti.
Andrea.
No, la mia vuole essere semplicemente una conferma. Quindi la PEC, per avere una conferma legale, devo ricevere due ricevute, mi sembra di aver capito. Se io ne ricevo solo una, solo la prima, e non ricevo la seconda, il tutto decade? Cosa devo fare a quel punto? Ne devo spedire un'altra a distanza di pochi giorni? Vi dico questo perché io lavoro all'Agenzia delle Entrate e in questi giorni arrivano migliaia di PEC ogni giorno e molte persone dicono, mi richiamano e mi dicono: ma come, io ho spedito una PEC due mesi fa, non mi avete ancora risposto? E io li sollecito a riscrivere di nuovo un'altra PEC di sollecito. È corretta questa procedura?
Allora, ribadisco che la PEC ha valore legale prima di tutto se il mittente alla PEC è destinatario alla PEC, e in secondo luogo se il mittente riceve due mail, una di ricevuta di accettazione e l'altra di ricevuta di avvenuta consegna. Se manca anche solo uno di questi due messaggi, la PEC non può avere valore legale e non può essere fatta valere in giudizio. Se poi il mittente riceve tranquillamente i due messaggi e si lamenta con il destinatario perché non ha ancora risposto, comunque il procedimento della PEC si è perfezionato ed ha valore legale, anche se per assurdo il destinatario per qualsiasi motivo non ha ancora letto la PEC. Quindi ribadisco, venendo alla sua domanda, la PEC può essere considerata legalmente valida esclusivamente se il mittente riceve i due messaggi. Se c'è qualche problema, per maggiore sicurezza io qualche minuto dopo rinvierei una nuova PEC, anche perché il ricevimento della ricevuta di accettazione e della ricevuta di avvenuta consegna è praticamente nel giro di qualche secondo, quindi il mittente si accorge subito che c'è qualcosa che non va, non deve aspettare giorni per inviarla, 10 minuti, 5 minuti, se c'è qualcosa che non va, per essere sicuro si rinvia la PEC.
Ok, grazie.
Tra l'altro, Andrea, ti confermo che non è così scontato, perché a volte mi capita di ricevere telefonate dicendo io ho inviato una mail alla PEC, però non ho visto niente. Dico, ma la PEC ce l'ha lei? No, tanto è uguale. No, in realtà, perché molti danno per scontato che basta inviare una mail a una PEC, anche con una mail che non è PEC, per cui...
Ecco, Alessio, mi dai l'occasione di fare un'altra precisazione. Mentre io prima ho detto che se io la PEC e invio un messaggio a una casella di posta ordinaria, ricevo solo un messaggio di ritorno, ovvero la ricevuta di accettazione, se io invece invio con la mia posta ordinaria un messaggio su una casella PEC, io non ricevo niente. E ovviamente quel messaggio non ha nessunissimo valore legale.
A volte ricevi un errore. Dipende poi dal gestore, perché a volte ti manda l'errore, ti dice guarda che hai mandato una PEC, ha un indirizzo PEC, ma te la PEC non ce l'hai. Quindi a volte dà anche quell'errore. E bisogna stare molto attenti su questo, perché per molti è scontata la cosa, la faccenda che tanto basta che mando la mail, poi se è una PEC o non è una PEC non è importante. E invece no, è importantissimo. Perché se il cerchio non si chiude da ambo le parti, il valore legale non c'è. Ci sono altre mani? Mi sembra di aver intrasentito.
Allora, ce ne sono tre. In ordine c'è prima il signor Mannella.
Ok.
Mi sentite?
Prego.
Sì, certo.
Allora, io mi chiamo Silvana Piscopo, sono di Napoli. Buonasera a tutti.
Però c'era un'altra persona prima, però.
Sì, in ordine abbiamo prima il signor Mannella, poi Luigi Latini e poi la signora Piscopo.
Va bene, grazie.
Audio attualmente riattivato.
Vediamo.
Pronto?
Sì.
Buon pomeriggio, sono Duilio da Tivoli.
Perfetto.
Mi avete già risposto con le domande che si sono state in precedenza. Cioè era quella se io ho una mail normale, se posso inviare una mail a un indirizzo PEC. Anche, ma ho capito che non ha nessun valore. E comunque
faccio una precisazione, lei la può tranquillamente inviare la mail a un indirizzo PEC e il destinatario la riceve anche, problema è che la sua mail non ha nessunissimo valore,
però il destinatario, volendo, bontà sua, può rispondermi.
Poi non so se Alessio lo precisa, ci potrebbero essere anche dei filtri, perché si può mettere un filtro su una PEC dove si dice io non voglio ricevere mail da indirizzi ordinari.
Ho capito.
Però lei può, tranquilla, con la sua posta ordinaria, lei può scrivere tranquillamente un indirizzo PEC, anche perché molto semplicemente stiamo parlando di mail e quindi funzionano quasi allo stesso modo.
Perfetto, perfetto. Benissimo. Sì. Vi ringrazio e
prego.
Congratulazioni.
Sì, si possono mettere questi filtri, alcuni gestori lo prevedono, che la tua mail, la tua PEC possa rifiutare, rigettare le mail provenienti da mail non PEC. Sì, ci sono, c'è questa possibilità.
Ok, grazie.
Prego.
C'è anche una domanda in chat, Alessio.
Proviamo a fare, la facciamo dopo.
Okay, adesso c'è il signor Latini in coda.
Perfetto.
Mi sentite?
Vai.
Sì, volevo fare una domanda all'avvocato Lepore circa il fatto che volevo chiedere questo: le pubbliche amministrazioni sono tenute, avendo io una mail certificata, a conoscerla e a inviarmi su quella gli atti che mi riguardano, evitando la posta ordinaria, oppure sono solo io che, se voglio comunicare con la pubblica amministrazione, devo farlo utilizzando la posta certificata in alternativa alla posta ordinaria? Questo per capire, diciamo così, quanto siamo vicini alla reale digitalizzazione della pubblica amministrazione. Qual è il grado reale di diffusione della posta certificata? Perché io, anziché ricevere carta, che posso non trovare essendo assente, eccetera, possa magari vedere il documento sulla mia casella di posta certificata. Grazie.
Prego, allora. Premesso che i semplici cittadini ad oggi non hanno l'obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata e di conseguenza, qualora loro dovessero comunque decidere di avere una PEC, non il loro indirizzo non viene inserito nel sito che vi ho detto prima, dove ci sono le società, i liberi professionisti e le imprese. In ogni caso, il cittadino può comunque comunicare alla pubblica amministrazione il suo indirizzo di posta elettronica certificata e chiedere che tutte le documentazioni le vuole ricevere lì, e sono perfettamente valide. Si parla di una cosa che, a mio avviso, in futuro prenderà sicuramente piede, che è il domicilio digitale, e questo viene utilizzato per dematerializzare tutti gli atti e per snellire il lavoro della pubblica amministrazione, anche perché noi in Italia siamo campioni mondiali di burocrazia e quindi sicuramente in futuro si utilizzerà sempre di più il domicilio digitale, dove i semplici cittadini, è un discorso ben diverso rispetto ai soggetti che a oggi sono obbligati a avere la PEC. Quindi si utilizzerà sempre di più il domicilio digitale nel quale ricevere le comunicazioni delle pubbliche amministrazioni.
L'altra mano?
Allora, adesso abbiamo la signora Piscopo.
Perfetto, perfetto. Prego.
Sì, pronto? Mi scusi, dottore, forse mi...
No, aspetti, perché c'è una signora prima di lei che deve parlare.
Silvana?
Signora Piscopo, Silvana Piscopo?
Vediamo se riesce a
riattivare
l'audio.
Signora Silvana?
Sentite?
Prego.
Ok, la sentiamo benissimo adesso.
Ecco qua, perfetto.
Buonasera, avevo disattivato l'audio. Va bene, io volevo...
Zoom riunione, riunione Zoom, finestra. Certo. Antonino Geraci, Zoom riunione.
Volevo chiedere questo, perché ho capito che se io stampo le ricevute che mi provengono dallo scambio di email imposta certificata e dovessi perdere per un caso di guasto del PC tutti i messaggi, e potrebbe accadere, allora voglio sapere se io copio questi messaggi in un disco esterno per avere certezza di non smarrirli in caso di guasti o di altre ipotesi che mi possano danneggiare l'archivio del PC, conservare il file sul disco esterno ha la stessa valenza giuridica del file che direttamente ho sull'archivio del PC?
Allora, ringrazio della domanda, almeno mi permette di fare una precisazione. La casella di posta elettronica certificata funziona come le altre mail, quindi stiamo parlando di un account che può essere configurato su diversi dispositivi, sia fissi che mobili. Quindi se malaguratamente danneggia il proprio computer, comunque con le proprie credenziali lei può continuare a utilizzare la propria PEC su altri computer o altri dispositivi. Detto questo, lei può tranquillamente salvare le ricevute di accettazione di avvenuta consegna su un archivio informatico, che può essere anche tranquillamente un archivio esterno per essere maggiormente protetto, e questi salvataggi sono perfettamente validi ai fini legali. È come se lei avesse il cassetto dove conserva le ricevute fisiche che le ha data la posta, il suo archivio esterno e il suo cassetto dove lei conserva le ricevute informatiche, e sono assolutamente valide e possono essere tranquillamente esibite qualora le venissero richieste.
Bene, grazie.
C'era una chat?
Oh, sì, allora Carmelo Quarta, te la leggo adesso?
Sì, anche se mi sa che è uscito purtroppo.
Zoom riunione, riunione Zoom, vai. Paschieri in vista,
Virgi, un audio. Ok. Allora, buon pomeriggio a tutti, a me è capitato di inviare un'email ordinaria ad un indirizzo PEC e non ho mai ricevuto alcuna notifica di accettazione.
Abbiamo già risposto prima, sì. È normale, è giusto.
Assolutamente normale.
Poi in coda abbiamo il signor Raffaschieri e poi il signor Maia.
Ok, poi sospendiamo un attimo così passiamo con le altre cose e poi dopo riprendiamo con le domande.
Ok.
Quindi Vito.
Sì, buonasera, Vito Raffaschieri da Bari. Una domanda all'avvocato Leppore. Può un'azienda o un ente fare a meno per alcuni tipi di corrispondenze della corrispondenza PEC? Esempio, una società telefonica può ignorare le PEC inviate dai propri utenti per alcuni tipi di comunicazione? Ha il diritto di farlo?
Allora, mi sta parlando di una questione che, ahimè, alcune volte succede. Però nel momento in cui stiamo parlando di soggetti obbligati a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, tutto quello che loro ricevono su quella PEC ed è inviato da un indirizzo PEC, comunque loro devono prenderlo in considerazione, perché se non lo prendono in considerazione non si mettono al riparo da rischi, in considerazione del fatto che il mittente ha comunque le ricevute di accettazione del venuta consegna, quindi per il mittente quella PEC è stata consegnata e una negligenza del soggetto destinatario se non legge o non risponde a questa PEC. Purtroppo non è detto che i soggetti che hanno l'obbligo di dotarsi di una PEC poi sostanzialmente la utilizzano, però nel momento in cui l'indirizzo è inserito nei registri ufficiali ed è attivo per ricevere le PEC, io mittente nel momento in cui ricevo accettazione è avvenuta consegna, quello che devo fare io l'ho fatto, e l'azienda che poi è la società che poi si mette in pericolo perché comunque non risponde o non dà seguito a una posta elettronica certificata che ha comunque un valore legale.
Ok, grazie Presidente.
C'era l'ultima domanda del signor Maia, sì.
Perfetto.
Mi sentite?
Pronto? Sì, la sentiamo.
Mi sentite?
Sì, sì.
Allora, due domande. Una, nei contratti di locazione, per esempio, trattandosi di contratti normalmente tra privati, quindi la PEC non può funzionare perché si dovrebbe sempre ricorrere alla raccomandata normale postale con ricevuto di ritorno meno per fare, per esempio, una disdetta, eccetera. No? Quindi le comunicazioni sui contratti di locazione tra privati, dove ovviamente il privato, uno dei due privati non ha la PEC, a questo punto non è possibile utilizzare questo sistema. Chiedo conferma. Secondo, domanda, normalmente capita che scrivendo per esempio anche all'agenzia delle entrate per dei quesiti tramite PEC, l'agenzia delle entrate talvolta risponde con una posta normale, posta non certificata. Quindi in questo caso la risposta dell'agenzia delle entrate non avrebbe valore legale e in quanto non formale. Questa è la domanda.
Ok, rispondo alle due domande. La prima, se uno dei due contraenti non ha la PEC, le comunicazioni intercorse tra i due indirizzi di posta elettronica non possono avere valore legale. Se i due contraenti del contratto di locazione invece hanno entrambi la PEC, io posso comunque mandare una disdetta al conduttore o viceversa, e la disdetta è perfettamente valida ai fini legali e interrompe la prescrizione, oppure è rispettosa del periodo di preavviso, quindi ha perfettamente tutti i valori che deve avere. Per quanto riguarda l'agenzia delle entrate, come può essere comunque qualsiasi altro destinatario, se lei scrive con una PEC su una PEC del destinatario, la sua mail sicuramente ha valore legale, l'eventuale risposta tramite posta ordinaria assolutamente no, perché non ha utilizzato i canali della PEC. Anche se l'Agenzia delle Entrate con la sua posta ordinaria scrive sulla sua PEC, quella mail non può avere valore legale.
Bene. Allora, intanto grazie. È cambiato, grazie. Intanto è cambiato il conduttore, abbiamo da Alice, siamo passati ad Alex, al quale diamo il benvenuto. E...
Buonasera a tutti, mi sentite?
Perfettamente, perfettamente, perfetto. E concluderà insieme a noi la serata. Allora, mi sembra che ci sia ancora una mano alzata, però esatto. mi piacerebbe andare un attimo avanti, perché di fatto poi gli argomenti ancora da trattare non sono tantissimi, e così poi diamo spazio a tutte le vostre domande in modo da concludere poi con una discussione, con un dibattito, appunto con domande e risposte. Non è un problema, altrimenti facciamo quest'ultima, non so.
Come preferisci, la signora Acosta nel caso?
È una sola, facciamo quest'ultima, poi veramente...
Sì, facciamo l'ultima adesso, poi...
Esatto, e poi così poi finisco esatto. Io con tutti gli altri argomenti e poi apriamo le mani per tutti.
Signora Acosta, intervenga pure. Acosta? Deve attivare l'audio. Eccolo.
Ok.
Buonasera, dottore. Poco fa aveva detto che solo le imprese, libere professionisti, altri potevano avere, diciamo, potersi registrare la PEC. Pronto?
Sì, la sentiamo, signora.
Volevo dire, se i cittadini normali, comuni, come possono fare per registrarsi e avere una PEC, poiché viaggiano i dati sensibili, per quanto ho capito, quando inviamo di solito una raccomandata, è perché sono documenti sensibili. In questo caso io sono sempre una cittadina italiana, nonché anche una cittadina straniera, e di solito mi chiedono anche a me perché dobbiamo aprire questa PEC. Oggi lei ha spiegato molto bene, ma quello che non sono riuscita a comprendere è che, per esempio, la Questura di Torino o la Prefettura o il Comune richiedono ai cittadini di aprire una PEC. Quindi a questo punto la domanda per voi era: come posso fare o che cosa dobbiamo portare per registrare una PEC come cittadini normali?
Okay. Allora,
non siamo rispondo... professionisti, non siamo...
No, le rispondo tranquillamente. Allora, facciamo una distinzione tra chi è obbligato ad avere una PEC, e quindi abbiamo le società, le imprese, i liberi professionisti, la pubblica amministrazione, è inteso comunque il fatto che anche chi non è obbligato, comunque per qualsiasi motivo, può decidere di aprirsi una PEC, come può essere un comune cittadino. No, il comune cittadino non è obbligato, ma comunque può avere una PEC per fini personali, per qualsiasi esigenza. E' certo che il comune cittadino poi deve contattare uno dei provider autorizzati dall'Agenzia per l'Italia Digitale, perché sono gli unici che sono autorizzati a rilasciare le caselle di posta elettronica certificata. Quindi si può tranquillamente contattare un provider, presentare tutta la documentazione richiesta, e può ottenere tranquillamente la sua casella di posta elettronica certificata. Ci tengo a precisare una cosa: lei prima ha detto perché il comune o le istituzioni ci obbligano. Ad oggi, che io sappia, la pubblica amministrazione non può obbligare i cittadini, i comuni cittadini, a dotarsi necessariamente di un indirizzo PEC, e rimane facoltà dei liberi cittadini, dei comuni cittadini, di dotarsi di una PEC. Ad oggi non sono ancora obbligati.
Grazie dottore, forse non sono obbligati come dici, però se non hanno una PEC non possono essere né inviati né ricevuti questi documenti, quindi solo se viaggia tramite digitale, insomma, elettronico.
Diciamo che la PEC semplifica molto la vita, il comune cittadino può dotarsi di una PEC e contattare un provider che è autorizzato a rilasciare le caselle di posta elettronica certificata. Mi rilascio un'altra cosa che lei ha detto prima, perché con la PEC, secondo lei, viaggiano solo dati sensibili. Non è così. Nella PEC può entrare di tutto. Io posso scrivere tranquillamente nella mia posta elettronica certificata avente valore legale: ciao Alessio, come stai? E finisce lì. Quindi non è necessariamente detto che deve per forza avere nel suo contenuto dei dati sensibili.
La ringrazio, è stato esauriente. Grazie mille.
Prego.
Ok, a questo punto direi di andare avanti e, allacciandomi a quanto diceva Franco prima, l'accessibilità di una PEC. Allora, la PEC non è né più né meno come una casella di posta elettronica ordinaria. La gestione è esattamente la stessa. Perché adesso molti vanno dicendo ma la PEC non è accessibile. No, non è la PEC a non essere accessibile, ma purtroppo, e non è una giustificazione, però giusto spiegare, non può non essere accessibile la gestione della stessa casella di posta elettronica da web. Cioè, senza installare sul proprio computer o senza configurare sul proprio smartphone, sul proprio telefonino, il programma di posta elettronica. Perché io la PEC la posso gestire sia online, ogni gestore prevede un servizio cosiddetto di webmail, col quale io tramite semplicemente il programma di navigazione ad internet mi posso collegare alla pagina di gestione, metto i miei dati, quindi indirizzo e password, entro, leggo e scrivo da qualunque posto. Ecco, purtroppo io di PEC, di gestori di PEC, al momento ne ho visti solamente due, veramente, cioè provati con mano, e purtroppo da questo punto di vista tutte e due i gestori latitano dal punto di vista della gestione da web. Però non ci sono problemi, perché possiamo configurare la nostra casella di posta elettronica in un programma di posta, quindi Outlook, oppure Thunderbird, mail per Mac, mail dell'iPhone, Gmail su Android o qualunque altro programma di posta elettronica, e a quel punto io mi posso tranquillamente gestire la mia casella di posta elettronica. La casella viene configurata come IMAP. Cosa vuol dire questo? Non voglio andare molto nel tecnico, però è una piccola precisazione che devo fare. Viene configurata in modo che se io non faccio niente, la posta io la leggo dal programma di posta elettronica, ma in realtà è residente una copia speculare sul server. Quindi cosa vuol dire? Che se io mi configuro la PEC sia sull'iPhone, per esempio, sia sul computer, apro i due programmi e automaticamente vedrò la stessa PEC, sia la stessa posta, sia dall'iPhone, sia dal computer. Se io voglio, se perché mi va a me, perché ho un modo io di archiviarmi la posta o una possibilità diversa, io posso prendere, farmi una regolina col programma di posta elettronica e andare a metterla in una cartellina chiamata posta certificata. Però in quel caso si perde la possibilità di vederla online, a meno che questo spostamento non lo si faccia direttamente sul server, ma può risultare un po' più complesso e comunque un'operazione un po' più da diciamo esperti in materia. Per cui di fatto la PEC è accessibile, sì, assolutamente sì, purché la si utilizzi attraverso un programma di posta elettronica. Programmi, appunto, ce ne sono tanti, più o meno accessibili. Io uso, sotto Windows, uso Thunderbird, che adesso vi farò vedere come farò proprio vedere la simulazione di un invio di PEC, per cui capirete esattamente cosa succede se non avete mai visto questa cosa. e vedrete che la mail, la PEC, è assolutamente accessibile da questo punto di vista. Allora, un attimo.
Sottomenu audio. Zoom riunione. Riunione Zoom.
Scusate, sentirete...
VoiceOver non attivo.
Ok, vi tolgo anche la sintesi vocale così non stiamo a dare fastidio agli altri. Vediamo.
Schermata di blocco per desktop sicuro.
Sentite il mio computer.
Accesso a Windows, asterisk.
Un lock desktop.
Lo sentite?
Acrobat Reader DC.
Sì, si sente tutto, Alessio.
Perfetto.
Dice allora, Alice.
Perfetto.
Microsoft, Mozilla Thunderbird.
Adesso io apro Thunderbird, come chiama la nostra signorina Alice.
Posta in arrivo, PIC Mozilla.
Allora, io mi trovo...
Avviso diretta NVRA.
Allora.
Posta certificata.
Io sono nella mia casella di posta certificata. Voglio mandare un'email direttamente. Facciamo un esempio. Mando un'email a Franco.
Scrivi nessuno.
Facciamo un attimo che...
Leggi le parole digitate disattivate.
Allora, io scrivo l'indirizzo di Franco nel destinatario.
Selezione.
Scusate, ma tanto sto scrivendo l'indirizzo.
Con un indirizzo, usa il
ho messo l'indirizzo di Franco.
Oggetto editazione con completamente.
Adesso metto l'oggetto, allora, PEC di prova. Come vedete è una mail normalissima.
Corpo del messaggio frame.
Allora, corpo del vuoto. Messaggio, io scriverò ciao Franco, mi leggi?
Mi leggi? Vuoto. Ciao Franco.
E adesso io la invio. State a vedere cosa succede.
Assemble invio del messaggio PIC di prova. Dial. Posta in arrivo PIC.
Ok. Ho inviato la PEC e sono già... Sono già arrivate due mail. Subito. Immediatamente. Come potete vedere, immediate. Allora, la prima...
Non letto posta certificata @postcert.it accettazione. PEC di prova 18 e 17 riga.
Questo è il messaggio di accettazione che io apro.
Accettazione. Il giorno di intestazione livello 1 ricevuta di accettazione. Il giorno 18/03/2021 alle ore 18 ore, 17 minuti, 59 secondi, più 0100, il messaggio. PEC di prova proveniente da Alessio ed indirizzato a Franco Lepore. Posta ordinaria. Franco Lepore @pic.ordini. Posta ordinaria. È stato accettato dal sistema ed inoltrato.
E quindi il mio...
Identificativo messaggio B3F788E8003C0A90.
Gestore ha preso in carico e ha fatto quello che doveva fare. E come vedete il messaggio ha un identificativo, quindi è univoco. Questo è il messaggio
identificativo
che io ho inviato.
Posta in arrivo PICMO.
Andiamo a vedere l'altro messaggio.
Non letto mail delivery service delivery status notification 18 e 18 riga.
Adesso penso che ci sia l'indirizzo sbagliato.
Probabilmente c'è un indirizzo sbagliato.
Delivery link Franco Lepore.
Eppure quello, eh.
Teserich. Link vuoto.
Mi dice che non è esatto. Probabilmente ho sbagliato a inserire il messaggio.
Posta in arrivo.
Posso rimandarlo. Non è un problema, però come vedete è stata inoltrata correttamente, è stata presa in carica, però l'altra persona non lo ha.
L'hai mandato sulla posta ordinaria.
In teoria l'ho mandato sulla posta ordinaria, in pratica ho scritto l'indirizzo.
No, c'è l'indirizzo scritto sbagliato, penso.
Scrivi?
Ok. Nome e cognome senza punto, Alessio.
No, ok. Allora, faccio così. Mi disattivo un secondo, mi scrivo bene l'indirizzo e riprovo a inviarlo. Un attimo solo. Allora, un secondo, che lo faccio così.
Oscar minore. e chiocciola pic.ordinievocali.
Ecco, ho sbagliato, ecco capito l'errore.
Capito l'errore. Questo,
cioè, hai messo una L a posto
di sì, sì, eccolo qua.
Sì, vuoto. Vuoto.
Problemi dell'autocompletamento.
È vero, è vero.
Chiocciola pic. Pec. Ordinia vocali Torino e c. Ordinia vocali ordinia vocali in vocali 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 vocali. T. O. I. R. O. T. I. T. A. T. I. T. O. I. N. O. I. T. Vuoto.
Ok, stavolta dovrebbe essere giusto.
Con un indirizzo, usa il tab. Oggetto.
Riprova.
Corpo del messaggio.
Ciao. Vediamo se ora arriva.
Assemblo le informazioni. Invio del messaggio. Posta in arrivo. Pic Mozilla.
Sono arrivati i soliti due messaggi.
Non letto. Posta certificata. Chiocciola poste. Cert.
Questo è il mio.
Accettazione. Il giorno 18. Riprova proveniente da Alessio. Ed indirizzato a. Franco, le posta certificata.
E infatti adesso mi dice posta certificata. Prima diceva posta ordinaria. Adesso mi dice che è stata inviata un indirizzo di posta certificata. Posta e stavolta dovrebbe andare bene.
Contiene allegati, posta certificata, chiocciola postcert.it, accettazione. Contiene allegati mail delivery service.
Solo che non arriva il messaggio dalla tua mail.
E perché non mi è arrivata la mail? Evidentemente ci sarà un altro errore sulla.
Ci sarà un altro errore, però stavolta ha beccato l'indirizzo di posta e non mi ha neanche dato l'errore di servizio.
Prova magari a riscriverlo, l'indirizzo. Senza utilizzare il correttore.
Sì, aspetta, ultima volta, aspettate un attimo.
Fine prima parte. L'incontro prosegue nella traccia successiva.